Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Città pubblica, case per tutti. Con questo slogan i sindacati inquilini e la rete per il diritto all'abitare hanno manifestato oggi a Milano fuori dalla sede dell'ALER, l'ente regionale che gestisce le case popolari. Tanta paura ma nessun ferito questa mattina in un nido a Milano dove è crollato un controsoffitto. Le cause, i furti degli isolanti di rame dal tetto, episodi che si ripetono anche in altre scuole della città, la protesta dei genitori. Milano ricorda Evaristo Beccalossi, lo storico numero 10 dell'Inter, è morto a 69 anni. Manutenzioni assenti, abitanti abbandonati, sempre più sfratti di famiglie in difficoltà senza rispettare gli accordi con le parti sociali. I sindacati degli inquilini di Milano e la rete per il diritto alla casa che fa parte del coordinamento 3 luglio oggi pomeriggio hanno manifestato per denunciare l'abbandono dei quartieri ALER, l'agenzia che gestisce le case popolari di proprietà della regione Lombardia. La manifestazione arriva pochi giorni dopo l'annuncio del piano casa del governo, insieme alle misure che puntano a rendere anche più veloci gli sfratti dagli immobili occupati senza titolo. Un bilancio della giornata di oggi con Mattia Gatti, segretario milanese del SICET. Milano.
La manifestazione è stata partecipata da qualche centinaio di inquilini dei quartieri popolari e anche da persone che hanno fatto domanda di casa popolare che non trovano risposta. I temi sono i quartieri popolari che spesso sono abbandonati, le case vuote che non vengono assegnate, il problema delle morosità che pur quando sono dovute da un problema oggettivo della difficoltà di pagamento legato soprattutto alle spese che non sono mai legate ai redditi, non vengono affrontate a dovere. Insomma, c'è un tema generale di rapporto con ALER che necessita di investimenti da una parte, ma anche di attenzione per tutte quelle famiglie che appunto non possono essere lasciate a vivere in condizioni che non sono dignitose e per quelle famiglie che addirittura una casa proprio non ce l'hanno. Questo piano casa da una parte prevede un disegno di legge che velocizza gli sfratti, colpevolizza le persone che a conclusione del contratto di locazione non trovano un'altra abitazione e nello stesso tempo non fa gli investimenti che sarebbero necessari sull'edilizia residenziale pubblica in realtà, perché prevede molto housing sociale ma nel frattempo non fa certo abbastanza rispetto invece al bisogno di risistemare i quartieri e assegnare le case a chi è in graduatoria.
Carmelo Benenti è il segretario milanese del SUNIA.
La mobilitazione è stata molto efficace e molto ben riuscita, comunque un'ottima adesione di inquilini, tutte le sigle rappresentate, quindi un'organizzazione unitaria molto positiva. Sicuramente essersi organizzati ha dato il valore aggiunto perché comunque oggi siamo stati ricevuti. Nel concreto però il tavolo non ha dato delle risposte immediate, sembravano le classiche lettere d'intenti, ripartiamo e partiamo insieme. Ecco, ci aspettiamo che l'azienda concretamente dia una risposta al disagio abitativo. Come sempre, perché purtroppo ormai non è più un'emergenza ma è una crisi strutturale, la necessità di alloggi, del ripristino e la riqualificazione degli alloggi vuoti. Le risorse che devono essere date all'ALER, 10 milioni, poco più 10 milioni di euro dati ad ALER Milano da parte di Regione Lombardia, sono un insulto per gli inquilini. Andrebbero destinate almeno 2% del bilancio regionale, una riqualificazione dei quartieri e il fatto che l'edilizia pubblica non venga abbandonata.
Oggi lavoratori e lavoratrici del sistema bibliotecario milanese si sono riuniti sotto l'assessorato alla cultura per chiedere chiarimenti sulla nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in costruzione a Porta Vittoria, che dovrebbe aprire tra poco più di un anno. Tra i nodi aperti la gestione della futura struttura, le risorse e i contratti di lavoro, ma anche il destino della Sormani e i possibili effetti sulle biblioteche di quartiere come quella di Calvairate. Prima del presidio questa mattina una delegazione è stata ricevuta dall'assessore Tommaso Sacchi, ma riferiscono i lavoratori non sono arrivate risposte definitive. Sentiamo Gianni Molisse della Funzione Pubblica CGIL di Milano.
L'assessore Sacchi ci ha detto che sulla BEIC ancora non ci può dare delle risposte rispetto alla che tipo di governance ci sarà, perché è una fondazione che ha 5 dipendenti e che ha diverse partecipazioni del comune, dei ministeri, di Regione Lombardia, eccetera, quindi ancora non ci può dare informazioni aggiuntive su chi avrà la governance e che tipo di contratto verrà applicato alle lavoratrici e lavoratori che saranno all'interno della BEIC. Per quanto riguarda la Sormani, ci ha detto che è stata fatta una delibera di giunta che dice che l'indirizzo è quello culturale e sociale, ma anche da questo punto di vista ci ha rassicurato che finché ci sarà lui nessuno toccherà la Sormani, così ce l'ha assicurato anche il dirigente e il direttore di area. Però è anche vero che l'indirizzo della delibera è quello culturale e sociale, ma non c'è scritto la biblioteca rimane, cioè nel senso che culturale può essere qualsiasi cosa, che può anche non essere una biblioteca. Noi abbiamo chiesto di avere ulteriori incontri, visto che oggi ci hanno detto che non ci potevano dare risposte. Ci è stata data questa possibilità di rivederci entro un paio di mesi, l'ha detto il Piraina, che è il direttore di direzione dell'area della direzione cultura. Anche l'assessore ha detto sono disponibile a rivedervi, ma non ha dato tempistiche.
Dal caso degli extra costi dell'Arena Olimpica Santa Giulia arriva una lezione terribile, cioè che deve pagare solo il pubblico, il comune. Quanto ha detto il sindaco di Milano Sala commentando l'indagine della Corte dei Conti sul possibile danno erariale per le casse del comune di Milano, riferito agli extra costi chiesti dalla società privata proprietaria dell'Arena Olimpica, trasformata ora in palazzetto per i concerti, vicenda su cui appunto indaga la Corte dei Conti. Sentiamo Sala. Eccolo qua, il sindaco di Milano.
Questa è una lezione che cercherò di trasmettere al mio successore, e cioè Milano cosa fa di fronte a situazioni del genere, come quelle delle Olimpiadi? Fa la Milano generosa e dice no, ma noi non vogliamo utilizzare solo fondi pubblici, ci facciamo aiutare dai privati, e quindi, ed è nei fatti, l'unica città che si è presa in carico la costruzione delle opere è Milano. Poi evidentemente i contratti sono fatti anni prima e se ci sono degli extra costi bisogna ragionarci. Qual è la lezione? Se la lezione è la prossima volta solo soldi pubblici e quindi paga a pantalone, ne prendiamo atto e faremo così. Ma è una lezione terribile questa, terribile. E purtroppo, ripeto, una lezione non mi riguarderà più, ma sarà una delle prime cose che dirò a chi mi succederà, se vorrà ascoltarmi.
Spavento ma nessun ferito questa mattina a Milano in un asilo nido comunale dove per la pioggia sono crollate porzioni di controsoffitto. Nessuno dei bambini presenti è rimasto ferito, tutti sono stati riconsegnati ai genitori o trasferiti in altre strutture. L'incidente è avvenuto nel nido di via Pianel 25 a causare il rigonfiamento e quindi per il peso accumulato il crollo in almeno 3 punti del controsoffitto è stata un'infiltrazione d'acqua dal tetto. Il comune ha fatto sapere che il crollo è stato causato dal furto di lastre di copertura in rame che si è ripetuto per 3 volte dallo scorso gennaio. È una situazione non isolata, sono diversi i nidi e le scuole dove avvengono furti di rame sui tetti. Oggi ci sono state pesanti infiltrazioni d'acqua anche nel nido di via Valdossola in zona Niguarda, sempre a Milano. Anche lì a inizio anno erano stati rubati dei pannelli isolanti di rame dal tetto. I genitori avevano poi scritto una lettera al settore edilizia scolastica del comune. I lavori di sistemazione non sono ancora stati avviati. Il risultato, ogni volta che piove entra acqua dal tetto, salta la corrente, le educatrici devono arrangiarsi con secchi e teli per tamponare l'acqua. I genitori chiedono al comune di programmare a luglio i lavori di sistemazione. Sentiamo uno di questi genitori, Martino Iniziato.
Questa mattina ci siamo attivati nuovamente inviando la terza PEC al comune in pochi mesi per richiedere un incontro urgente all'assessorato all'edilizia scolastica per affrontare insieme la situazione di emergenza che c'è al nostro nido e che ci accomuna ad altri nidi e ad altre plastiche comunali. Finalmente siamo stati contattati dall'assessore Mazzei, che ci ha fissato un appuntamento tra pochi giorni e che ha dimostrato attenzione anche visitando sia il nostro nido che altre strutture interessate dai problemi delle infiltrazioni oggi in giornata. Intanto la situazione oggi è stata che i lattanti sono stati spostati in un altro spazio perché tutto lo spazio dedicato a loro era inagibile, e devo dire che la preoccupazione in questo momento paradossalmente è maggiore rispetto ai mesi invernali, perché durante i mesi invernali, in accordo con la direzione scolastica, è stato mantenuto sempre acceso il riscaldamento in maniera forte, proprio per garantire che gli spazi si potessero asciugare per il rientro dei bambini e per garantire appunto che fossero asciutti e privi di muffa. Ma con l'arrivo della primavera e dell'estate, quando sappiamo che ci sono questi fenomeni intensi che ormai si verificano durante l'estate per via della crisi climatica, le bombe d'acqua insomma a cui siamo abituati ormai, sarà più difficile asciugare le aule e le strutture e quindi garantire degli spazi salubri. Questo lo diciamo perché, faccio l'esempio, questa mattina la sala dove i lattanti dormono era tutta bagnata, i materassi erano fradici e quindi asciugare i materassi, che sono fatti di plastica e gomma, è molto più impegnativo. Cioè con il riscaldamento si asciugano relativamente in fretta, ora che il riscaldamento è spento non ci sono gli strumenti per garantire questo tipo di livello di sicurezza, e quindi c'è preoccupazione tra i genitori per quanto riguarda il potenziale arrivo di muffe o altre situazioni poco salubri.
Milano ricorda Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento, il messaggio dell'Inter. Il calciatore, storica bandiera nero-azzurra, è morto a Brescia nella notte, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città, Brescia, numero 10 dal talento cristallino. Beccalossi è entrato nel cuore della gente anche per la sua ironia fuori dal campo. Il ricordo di Gianfelice Facchetti.
Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nero-azzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato, un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle, di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare, in un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata, la perturbazione temporalesca si allontana, graduale miglioramento, ma ancora questa sera possibilità di qualche rovescio temporale soprattutto su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, poi nella seconda parte della notte per lo più asciutto e schiarite. La giornata di domani giovedì abbastanza soleggiato con qualche nuvola irregolare al mattino e poi sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi che potrebbero portare qualche rovescio temporale isolato. Le temperature massime saranno in rialzo attorno ai 20 gradi.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. Metro Regione torna domani mattina alle 7:15.